così, così tipo visione veramente sul Sinai. Mosè cominciamo, padre, con una preghiera. Abbiamo già pregato. Allora, fratelli, regina Esther, sorelle, non mi sono dimenticato. Allora, com'è bello stare insieme. È sempre bello stare insieme a voi. È un po' come tornare a casa, è un po'. Non lo dico per questioni sentimentali, affettive, però veramente in Cristo mi siete mancati, quindi questo è importante. Allora, quest'oggi noi non facciamo una riflessione biblica di stampo esegetico come di solito facciamo, diciamo, negli incontri che abbiamo fatto negli scorsi anni e che riprenderemo prima o poi. È colpa mia. È la mia mancanza di tempo e questo mio trasferimento temporaneo a Roma. Ma quest'oggi faremo una meditazione sulla parola, a partire un po' dai testi della Natività, quindi quei testi che stiamo per contemplare in occasione del Natale, in modo tale da dare a questi testi, cercare di trovare in questi testi un senso per la nostra vita. Quindi, più che una riflessione biblica di tipo esegetico, faremo una riflessione biblica che abbia dei riscontri sulla nostra vita credente, per la nostra crescita in vista del Natale, no? Quindi per operare quel cambiamento di vita che è sempre necessario affinché noi possiamo andare avanti nel nostro essere cristiani. A tal proposito, noi prenderemo come riferimento appunto i racconti della Natività a partire dai brani del Vangelo riguardanti l'Annunciazione. Cioè l'Annunciazione in Matteo, cioè l'annuncio fatto a Giuseppe, e l'Annunciazione in Luca, cioè l'annuncio fatto a Maria. I due testi sono diversi nell'impostazione, ma più o meno la formula, il contenuto e la dinamica sono identici, perché da un punto di vista strettamente, se vogliamo, pratico, che cosa vogliono questi messi celesti, l'angelo nel Vangelo di Matteo e l'angelo del Vangelo di Luca, da quest'uomo e da questa donna? Innanzitutto, come voi sapete, la differenza dell'Annunciazione dipende anche dalla differenza della comunità, no? Alla quale il Vangelo è destinato. La comunità di Luca è una comunità, diciamo, pagana d'origine, di conseguenza l'annuncio a una donna è visto come una realtà possibile. La comunità di Matteo, come comunità giudaica, ovviamente predilige il passaggio attraverso il marito, perché è il capo della famiglia, quindi nella tradizione giudaica questo è un passaggio importante. Ma al di là, diciamo, delle differenze rispetto alla comunità d'origine dei Vangeli, se noi prendiamo l'annuncio in Matteo, che forse io sono un fan dell'Annunciazione di Matteo, l'Annunciazione di Maria è bellissima, ma l'Annunciazione a Maria è bellissima, ma quella a Matteo è veramente commovente. Allora, c'è un uomo che vive secondo la legge, che vive secondo le prescrizioni del suo Dio, un uomo che è un uomo giusto a dire della scrittura, al quale viene detto che si trova di fronte alla condizione di una moglie incinta in un tempo in cui non avrebbe potuto concepire. Incinta di chissà chi, inizialmente. Stiamo parlando di prima dell'annuncio, no? che è una condizione tragica, innanzitutto perché il Vangelo di Luca chiarisce che la Vergine si è recata per 3 mesi a casa di Elisabetta, sua parente, dopo l'Annunciazione. Ciò significa che Maria rientra dopo un periodo di 3 mesi già incinta con qualcosa da dire al marito. Quindi Giuseppe non deve accettare la condizione sul nascere, ma la deve accettare come condizione ormai conclamata e a cose fatte, no? Il Vangelo di Matteo non specifica in quale mese della gravidanza di Maria sia avvenuto l'annuncio a Giuseppe, questa sarebbe una cosa da vedere, ma sicuramente quando la cosa è diventata particolarmente evidente c'è stata questa condizione. Allora, la Vergine agli occhi del popolo, voi sapete che nella tradizione ebraica esiste un periodo che si chiama Nisuin, un periodo nel quale non è ammessa la convivenza e quindi non è ammesso il concepimento di figli. Il Vangelo di Matteo, essendo un Vangelo giudaico, precisa questa condizione utilizzando un termine greco, sposata ad un uomo, che è specifico per indicare appunto questa condizione della donna. Quindi significa che Maria ancora non ha cominciato la coabitazione, poi Matteo lo sottolinea ulteriormente dicendo prima che andassero a vivere insieme. Questa condizione assolutamente particolare fa di Maria agli occhi del mondo un'adultera. Cioè Maria è agli occhi di coloro che assistono a questa condizione, sia che il figlio sia stato concepito con Giuseppe, sia che il figlio sia stato concepito con un altro, Maria è comunque un'adultera, perché ha infranto il patto nuziale. Non era lecito concepirne neanche con il marito i figli in questo periodo, quindi il problema era solo se Maria sarebbe stata lapidata o meno, questa era la differenza. Però la condizione agli occhi del popolo era analoga dal punto di vista pratico, cioè che la Vergine è un'adultera. O quantomeno Giuseppe e Maria sono dei peccatori entrambi, perché non rispettano quelle che erano le tradizioni e le usanze di questo popolo. È interessante vedere questa condizione, perché il primo obiettivo di Dio che si incarna, di Dio che viene nell'umanità, è mettere in discussione la nostra capacità di giudizio rispetto agli altri, che è un senso, quel sesto senso al quale noi attribuiamo tanta fiducia, no? Quella capacità di giudicare gli altri a pelle che per noi è fondamentale. Dio mette in crisi il nostro metro di giudizio perché una vergine è chiamata dal popolo adultera e un giusto è chiamato dal popolo peccatore. Giuseppe è un peccatore agli occhi del mondo, la Vergine è un'adultera agli occhi del mondo. Ribaltare le condizioni e i metri di misura dell'uomo è forse il primo obiettivo che Dio realizza nella sua esistenza. Sicuramente la condizione di avere una madre che per un tempo è stata accusata di adulterio è una condizione che avrà una grande influenza sulla vita di Cristo uomo. Cioè, nel senso, avere la madre che è stata comunque accusata per un tempo d'adulterio, perché Giuseppe in un primo momento non vuole Maria, aveva deciso di rimandarla in segreto. Rimandarla in segreto significava comunque macchiarla di un'onta per tutta la vita, perché il figlio c'era, quindi è una realtà che tu vedi, anche se ti rimando in segreto. L'unica cosa è che rimandandola in segreto Maria non sarebbe stata lapidata, questo era perché Giuseppe era giusto. Però la Vergine è stata accusata, o meglio, anche Giuseppe ha sospettato dell'adulterio di Maria, quindi per un tempo Maria era un'adultera. E quando Maria dice il suo sì nel dire sì all'angelo, Maria si sta assumendo una responsabilità immensa e sta anche rischiando la vita, perché Maria non è un'ingenua rispetto a quelle che sono le usanze del suo popolo, no? Sicuramente lo sa che concepire un figlio prima della convivenza col marito, con anche lo spirito, le avrebbe comportato evidentemente una qualche condizione. Anche se l'angelo le dà una rassicurazione sulla sua vita, perché le dice concepirai e partorirai. Se le dice concepirai e partorirai, significa che non sarai uccisa prima di darlo alla luce. Quindi una rassicurazione rispetto alla sua condizione c'è, perché lei deve concepire e partorire un figlio. Però il passaggio da questa consapevolezza alla certezza di non vedere messa a rischio la propria vita è un passaggio importante, enorme. E se Gesù Cristo, figlio di Dio, che viene dal seno del Padre, che è misericordia, è la misericordia incarnata, come amministrare tra gli uomini questa misericordia? Gesù Cristo lo impara a partire dalla sua famiglia. Cioè, a partire dalla famiglia di Nazareth impara come la misericordia vada esercitata tra gli uomini. Perché questo? Perché c'è un uomo, Giuseppe, che perdona in qualche dimensione, anche se la madre non ha fatto niente, ma accoglie una condizione particolare nella sua vita. E poi c'è una donna che è stata macchiata, che è stata segnata e proclamata adultera dagli altri, la quale però si è vista salvata per opera di Dio. Non dubito, o meglio, non credo che in occasione del giudizio dell'adultera, che gli viene portata davanti perché gli altri la volevano lapidare in una condizione assolutamente strana, perché non c'è l'adultera, è stata colta in flagrante adulterio, ma non c'è l'altro. È stata colta in flagrante, ma non c'è l'uomo nella flagranza, quindi manca l'altro elemento, che è una cosa molto strana. Se è stata colta in flagrante, li hai colti tutti e due, altrimenti non è colta in flagrante, no? E la prescrizione del Levitico dice che siano lapidati entrambi. L'adultera che viene colta in flagrante adulterio e che gli viene messa davanti è un po' sua madre. Un po' sua madre. Cioè, qualcuno gli avrà detto di non pronunciare giudizi facili sulla gente, perché io ero vergine ma mi hanno chiamata adultera. Cioè, c'è una condizione di misericordia che si impara nella famiglia di Nazareth che è enorme, come l'accoglienza dello straniero. Guarda che noi siamo stati accolti in terra d'Egitto mentre scappavamo dalla persecuzione che era stata indetta, eccetera. Cioè, la famiglia Gesù Cristo è la misericordia, la famiglia di Nazareth già insegna nel primo momento come si debba praticare questa misericordia con gli uomini. Perché nella sua umanità Cristo ha anche imparato da sua madre e da suo padre. E almeno dai racconti della nascita vediamo che ha tanto da imparare da costoro, i quali non si tireranno indietro davanti a delle condizioni estreme per la loro vita. Una rischia la vita per essere lapidata, l'altro si prende sulle sue spalle per tutta la vita l'accusa di peccatore. Per tutta la vita Giuseppe e Maria nel loro villaggio, secondo quelle che sono le dinamiche del concepimento di Gesù, sono stati segnati e segnalati e marchiati con l'onta di coloro che non rispettano la legge. Tant'è vero che nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, al versetto 7, si dice: non è costui il figlio di Maria, che è un'offesa enorme nella tradizione giudaica chiamare qualcuno figlio di sua madre, che significa che la madre è una poco di buono, perché i figli devono essere indicati a partire dal padre. Tant'è vero che l'evangelista Luca corregge il passaggio e dice: non è costui il figlio di Giuseppe. Lo stesso passaggio con costui il figlio di Giuseppe, perché è pesante sentire figlio di Maria e i suoi fratelli non sono forse tra di noi. Sicuramente una condizione assolutamente strana, perché figlio di, cioè il patronimico in ebraico, viene formato a partire dal nome del padre, non dal nome della madre. Si dice figlio del padre, non figlio della madre. E quindi questa condizione di Giuseppe e Maria evidentemente è una condizione che loro portano avanti per tutta la loro esistenza, un marchio che tu ti prendi sulle spalle. E tant'è vero che Giuseppe viene chiamato uomo giusto insieme ad un altro Giuseppe, che è Giuseppe d'Arimatea. Tutti e due prendono il titolo di giusti, perché loro hanno aderito al progetto della storia della salvezza mettendo a repentaglio tutto della loro vita. Giuseppe d'Arimatea concede il suo sepolcro a Cristo, membro del Sinedrio, sapendo che questa concessione avrebbe poi avuto delle conseguenze sulla sua intera esistenza, perché Gesù era stato condannato dal Sinedrio. Quindi tu metti a disposizione il tuo sepolcro a colui che è stato condannato dal Sinedrio, è una condizione molto pericolosa da questo punto di vista. E Giuseppe lo ha fatto per il bene, cioè coloro che hanno aderito ad un progetto solo per bene, senza avere niente in cambio, senza aver visto nulla ancora, perché Giuseppe non ha ancora visto niente. Io non so di quanti mesi sia incinta Maria quando arriva all'annuncio dell'angelo, ma il problema di Maria, che per esempio deve andare da Elisabetta, sta proprio nel fatto che non c'è modo di accertare immediatamente il concepimento di un figlio. Quindi vedere Elisabetta incinta di 6 mesi è la garanzia che quello che l'angelo ha detto si sta realizzando dentro di lei, perché altrimenti come fare ad accertarsi dell'avvenuta grazia che ti è stata annunciata? Quindi c'è questa condizione: Dio viene nel mondo e sconvolge il metro di giudizio con il quale gli uomini giudicano il loro prossimo, mettendogli davanti delle condizioni di santità, la Vergine e il suo sposo giusto, che agli occhi del mondo sono un peccatore ed un'adultera. Questo significa molto semplicemente: quando giudicate gli altri, il vostro giudizio non vale niente. Lo sapete, questa condizione è tipica di una festività ebraica, tutta la scrittura è basata su questo, anche l'Antico Testamento, su questa idea che Dio ribalti le sorti. C'è una festa ebraica che è la festa di Purim, che è proprio la festa delle sorti, cioè che il Signore si diverte a ribaltare la sorte dell'uomo, in questo caso a ribaltare i suoi metri di misura e le sue prospettive. L'uomo giudica, ma il suo giudizio non vale niente, perché l'uomo giudica come peggiori tra i peccatori coloro che non hanno peccato in quella circostanza. Quindi non avevano commesso nessuna colpa Giuseppe e Maria, eppure sono colpevoli agli occhi del mondo. A tal proposito, tutta la tradizione dei Vangeli apocrifi sulla Natività aprirà degli ampi spazi e racconti. Racconti che da un punto di vista storico non sono credibili, proprio perché sono troppo, non sono antichi e tutto il resto appresso, però che ci fanno capire che delle comunità nella fase successiva su questo passaggio ci hanno riflettuto, cioè hanno capito che effettivamente la Vergine ha messo a rischio la sua vita nel fare quello che ha fatto, e hanno capito che Giuseppe il giusto si prende sulle spalle una responsabilità che non ha, cioè quella è il marchio di essere peccatore quando lui non ha fatto proprio niente, ma niente niente, lui era solo promesso sposo, senza proprio, ma neanche non ha avuto nemmeno il diritto di dire un sì nel rispetto al concepimento avvenuto. E deve prendersi su di sé una croce enorme, no, rispetto a questa condizione. Per questo Giuseppe poi nella tradizione apocrifa e nella tradizione della Chiesa dei primi secoli comincerà ad assumere sempre di più alcuni tratti di super santo, nel senso che Giuseppe acquisisce una prospettiva, una condizione, una dignità nell'ambito del culto della Chiesa che sicuramente supera la dignità di altri santi, no? Fino ad arrivare alla solennità della sua festività, che è una festività comune alle due chiese tradizionali, perché anche la Chiesa ortodossa celebra, no, la solennità di Giuseppe il giusto cosiddetto. Perché questa condizione di santità? Voi sapete che c'è anche il racconto del transito di Giuseppe, no? Giuseppe quando muore, che è anche diventato poi nella tradizione cattolica occidentale patrono della buona morte, San Giuseppe, perché in occasione della morte Giuseppe era assistito, secondo le tradizioni apocrife del secondo secolo d.C., però non tradizioni apocrife del 1800, cioè tradizioni apocrife immediatamente subapostoliche. Giuseppe viene assistito dalla Vergine e da Gesù nel momento della sua morte, ed è molto bello e colorito il racconto della morte di Giuseppe a partire da queste tradizioni, perché c'è Gesù accanto al letto del padre e il padre morente, la Vergine anche presente, e la morte che sta sotto alla porta. E la morte parla con Gesù Cristo e dice: fin quando tu sei lì io non posso entrare, perché dove sei tu io non ci sono. Allora dice, ed è una scena bellissima, e lì c'è il transito di Giuseppe, perché Gesù dice: non permetterò a colui che è giusto di passare per gli inferi, ma viene Giuseppe, la sua anima viene presa direttamente al cielo senza passare per la condizione degli inferi. Vedete, nelle chiese orientali non credono neanche che il Battista sia sceso agli inferi, ma che anche il Battista, essendo martire per la fede, sia stato, la sua anima sia andata al cielo. Loro non credono che, nelle tradizioni orientali, che tutti quelli che sono morti prima di Cristo, giusti e peccatori, siano andati agli inferi, per un semplice motivo: perché la misericordia di Dio è insondabile e Dio può agire al di là di ogni possibile umana misura. Tale biblicamente tale posizione è anche giustificata dall'assunzione di Enoch e dall'assunzione di Elia. Elia ed Enoch sono palesemente assunti al cielo nella narrazione biblica, quindi la posizione che tutti coloro che siano morti prima di Cristo siano andati all'inferno è una posizione più teologico-filosofica, ma da verificare in sede biblica, perché non è così. Anche Gesù parla del seno del padre Abramo come una condizione di beatitudine, quindi che Abramo fosse negli inferi prima della morte di Cristo, anche questa è una condizione assolutamente particolare, no? da questo punto di vista, perché Gesù usa l'immagine del seno del padre Abramo per indicare la gloria e la beatitudine. Ricordate la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone? In quel caso c'è questa beatitudine del seno del padre Abramo, eccetera. La misericordia di Dio, fatto sta, cari fratelli, che resta un mistero insondabile in tutte le sue parti, quindi in quanto tale veramente agisce in maniera trasversale nella storia, nell'umanità. Allora, a partire da questa prospettiva, quindi, Giuseppe il giusto viene condannato come un peccatore, cioè le persone, gli uomini e le donne, gli abitanti del villaggio nel quale vivono. Pensate che Nazareth è una, veramente sono quattro case, una pecora condivisa tra le quattro case, la pascolavano a turno, cioè era veramente è un villaggetto. Il vero villaggio di Nazareth. Attualmente voi avete una condizione completamente ricostruita, no? L'attuale Nazareth è frutto di una ricostruzione, perché il villaggio sottostante, che sarebbe il villaggio del tempo di Gesù e anche prima, veramente ci presenta una condizione di un numero molto esiguo di abitanti, una specie di, più che di villaggio, veramente un nucleo abitazioni familiari, cioè c'erano più famiglie riunite, era veramente una cosa piccola piccola piccola. Ed è per questo che Gesù viene schernito: come può venire la salvezza da Nazareth? Perché le città grandi del nord erano altre. Nazareth non è una città, non è nemmeno un villaggio, veramente è un insieme di case, un piccolo villaggio del nord. Quindi immaginatevi in una condizione così ristretta come la condizione di Giuseppe e di Maria, in un contesto così ristretto, come la condizione di Giuseppe e Maria sia risultata evidente, non poteva essere celata agli occhi di un nucleo abitativo così ristretto, no? Quindi di un villaggio così ristretto. Ma ciò che più ci deve richiamare la nostra attenzione sono le dinamiche dell'annuncio, abbiamo detto, in entrambi i Vangeli. Che cosa dice l'angelo prima a Maria, poi a Giuseppe, o a Giuseppe e a Maria? Perché vedete, l'immagine del Dio biblico, del Dio dell'Antico Testamento, perché con Giuseppe e Maria e anche con Zaccaria, Dio, quando ad essi si relaziona, è veramente il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, esattamente come il Dio dell'Antico Testamento, perché deve essere riconoscibile agli occhi di costoro che hanno sempre creduto in questo Dio. E il Dio di Israele, parlando con Giuseppe e Maria, usa come linguaggio comune con loro la legge, la Torah. Cioè, per parlare con loro usa la lingua che loro possano comprendere. Perché per l'ebreo il concetto è questo: che cos'è la Torah? È l'alleanza. L'alleanza tra Dio e l'uomo. Ogni volta che Dio ha stipulato delle alleanze con Dio e con l'uomo, è sempre stato l'uomo a venire meno alle alleanze, ma non Dio. Dio è fedele, non viene meno alla sua alleanza e al suo patto. Questa, diciamo, è l'idea. A partire da questo presupposto, ecco la temerezza di Dio che si relaziona a Giuseppe, gli dice in soldoni: tu avresti il diritto concesso dalla Torah di rimandare Maria in segreto, perché c'è un diritto al quale tu ti potresti appellare, ma io ti dico che quello che è stato concepito in Maria è opera dello Spirito Santo, quindi io non ho infranto la legge, per cui tu non, cioè la legge è stata tutta rispettata, adesso scegli tu. Tu hai un diritto, perché il diritto ti è stato dato da me, cioè quello di agire in un determinato modo, ma io ti chiedo di rinunciare a questo diritto perché io l'alleanza non l'ho infranta. Perché questo presupposto? Perché la prospettiva degli ebrei, molto diversa dalla prospettiva occidentale del concetto di Dio nel mondo greco, è che l'uomo non è in balia della divinità. Dio non può fare quello che vuole dell'uomo. Dio fa quello che dice all'uomo, chiedendo continuamente la collaborazione dell'uomo. Allora Dio non va, Dio non è Zeus che scende sulla ragazza di cui si è innamorato e concepisce un figlio suo malgrado, cioè la ragazza non può dire niente perché Zeus l'ha scelta e quindi lei deve concepire questo figlio. La prospettiva del Dio cristiano è quella di chiedere un consenso rispetto a questa dimensione, che nei racconti di ierogamia, cioè di queste nozze tra una donna e Dio, perché qualcuno dice sì, c'è anche il racconto di ierogamia, cioè ci sono donne che si uniscono ad un Dio anche in altre culture, in altre civiltà, ci sono questi racconti, però se noi prendiamo tutta la tradizione, anche vicino orientale, eccetera, dove sono presenti determinati elementi, il concetto del consenso dell'uomo rispetto all'opera di Dio è un concetto che passa in secondo piano. Cioè non è una cosa importante. Se un Dio decide d'agire, e lo dice anche il codice di Hammurabi all'inizio, eccetera, se un Dio decide di agire contro l'uomo o a favore dell'uomo, l'uomo non può fare niente, l'uomo deve accettare l'agire del Dio dall'alto, perché l'uomo non ha diritto di parola rispetto all'azione del fato, cioè di queste divinità che decidono come debba andare la vita dell'uomo. Nel mondo cristiano questa dimensione non è, nel mondo giudeo-cristiano questa dimensione non è contemplabile. Non è contemplabile, c'è una ragione all'agire di Dio, c'è un'alleanza che deve essere sempre rotta o rispettata o verificata. Allora c'è questa cosa: io so che tu avresti un diritto, ma io l'alleanza non l'ho rotta, perché ciò che in Maria ha concepito è opera dello Spirito Santo. Allo stesso modo nell'annuncio a Maria. Vedete, la cosa che ci fa riflettere sull'annuncio a Maria è che l'angelo, quando la saluta, Maria ne riceve un turbamento, eccetera, come poi vogliamo interpretare questo turbamento, ma l'idea di fondo, la cosa che più ci dovrebbe sconvolgere, è che l'angelo le dice una sfilza di titoli, le dice un sacco di cose, tante cose rispetto a questo figlio che lei dovrà concepire. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo, siederà sul trono di Davide, il suo regno non avrà fine, eccetera, eccetera. E Maria, nella domanda all'annuncio dell'angelo, o meglio nella controdomanda all'annuncio dell'angelo, si interessa solo di un aspetto dell'annunciazione. Cioè non gli chiede: scusami, che significa figlio dell'Altissimo? Cosa significa il trono di Davide? Che cosa significa che il suo regno non avrà fine, eccetera? Che non sono dei titoli scontati, non sono dei titoli scontati. No, a Maria interessa solo un aspetto della questione. Come avverrà tutto questo se io non conosco uomo? Perché a Maria interessa preservare la sua verginità? Per una questione morale. Ma se per una questione morale Maria aveva fatto una scelta di vita, aveva chiesto, si era data in sposa a Giuseppe, quindi nella sua vita la prospettiva della verginità non era una condizione assoluta, tra le altre cose in Israele non era nemmeno concepita come condizione di vita, no? Perché l'uomo e la donna, anche se la donna nella tradizione ebraica può non sposarsi, l'obbligo è solo per l'uomo, perché non è bene che l'uomo stia da solo, dice la scrittura. E Dio gli crea la donna, ma la donna può stare da sola perché sta pure bene se sta da sola, l'uomo da solo non ci può stare. È vero, dicono le donne, non è vero. Io rispondo che non è vero. Un uomo da solo non lo puoi lasciare, fai guai, ci vuoi sempre una donna vicino che deve controllare che faccia tutto come si deve. Allora, quindi la donna come elemento di controllo nella vita dell'uomo. Allora, la donna è interessante questo aspetto, perché poi la donna nell'ebraismo, contrariamente a quanto si possa pensare, essendo fuori da certe dinamiche legalistiche, burocratiche, non essendo vincolata al culto del tempio, non essendo vincolata alla preghiera, avendo la cura dei figli, eccetera, trasversalmente si era creata un suo mondo. Cioè esiste un mondo al femminile nel Vicino Oriente Antico, perché la donna, non essendo sotto gli occhi di tutti a causa di questo essere messa da parte rispetto a determinate realtà, si era creata altre realtà nelle quali chiaramente dominava, no? Se voi vedete nel mondo biblico, per esempio, Abramo e Sara, lo dicevamo, erano divisi e avevano ciascuno i suoi schiavi, e l'uno non aveva diritto di parola sugli schiavi dell'altro, che Sara dà in sposa ad Abramo una sua schiava, lo deve fare lei, perché la donna aveva un potere sé. Al di là di questa cosa, quindi dicevamo, è interessante questa domanda, perché a Maria interessa preservare la sua condizione verginale in questa circostanza, è una questione morale, quasi che la verginità possa essere considerata superiore alla non verginità, quindi alla condizione sponsale, alla condizione matrimoniale. Ovviamente no, lì il problema è diverso, perché vi ripeto, la Vergine aveva già scelto di essere sposa, quindi nella sua prospettiva dell'essere sposa evidentemente c'era anche la prospettiva di avere dei figli, no? Altrimenti perché si sarebbe sposata? Il punto è diverso. Maria si deve accertare che in questa vicenda sia garantita la sua libertà. Cioè lei deve essere garantita da una prospettiva, la questione non è morale, la questione riguarda la sua libertà personale. Perché questo? Perché lei era stata serva fedele di una legge che lei ritiene legge del Signore, che le è stata data dal Signore, eccetera eccetera. Se quell'angelo le avesse proposto di infrangere quella legge che il suo Signore le aveva dato, quell'angelo non poteva venire da Dio. Maria, attraverso questa domanda, sonda la natura di colui che le appare. Anche perché voi dovete pensare che ci troviamo in un contesto estremamente superstizioso. Gli ebrei tra terzo e primo secolo dopo Cristo maturano qualunque tipo di superstizione. Quindi che ne so io una visione da dove possa venire? Come faccio a stabilire che l'angelo sia l'angelo del mio Dio e non sia una visione proveniente da un'altra parte e che non abbia un'altra natura? È semplice. Per loro è semplice. Se lui mi chiede di infrangere la legge, non può venire da Dio, perché il Signore la sua alleanza non la rompe mai. Non la rompe mai. Tra le altre cose, quale violenza entrare nella vita di una donna ebrea imponendole di infrangere quella legge nella quale lei era cresciuta, alla quale era stata educata, nella quale era diventata donna ed era diventata serva del Signore? Perché poi Maria utilizza questa espressione, serva del Signore. Nella tradizione giudaica, servo del Signore non è un titolo onorifico, un titolo affettivo. Servo del Signore significa che tu hai sempre rispettato la legge. È una questione molto tecnica e anche pratica. Ecco la serva del Signore. Cioè, io l'ho rispettata, l'alleanza la continuo a rispettare, perché ciò che tu mi hai detto non è contro l'alleanza che il mio Dio ha stipulato con me. Perché non mi rende adultera prima delle nozze. Perché non è possibile che il mio Signore mi voglia adultera. Lui ci tira fuori dalla condizione dell'adulterio e fa delle adultere sante, non viceversa. Cioè rende le adultere sante, ma non il contrario. Allora la condizione dell'adulterio era una condizione. Voi sapete che l'adulterio poi viene utilizzato in tutto l'Antico Testamento come immagine del tradimento, no? Cioè del popolo che tradisce il suo Dio. Israele viene chiamata adultera. Quindi l'espressione, il concetto di adulterio non è solo un concetto morale legato alla dimensione matrimoniale, è un concetto molto più pesante, perché viene applicato anche all'idolatria, per esempio, no? L'idolatra è un adultero perché ha tradito il suo Signore prostituendosi, è l'immagine che utilizza l'Antico Testamento, con le divinità delle nazioni. Quindi ha fatto questo adulterio. Quindi la domanda di Maria non ha origini, non è una domanda di ordine morale, anche perché, vi ripeto, la verginità non è considerata nel contesto giudaico una virtù in senso assoluto. Poi, sulla questione della verginità di Maria prima del concepimento di Gesù, eccetera, eccetera, perché lì c'è pure una discussione sulla questione del termine utilizzato, se sia vergine o sia fanciulla, eccetera, eccetera, la questione è poco discussa, perché tutti quanti i testi del Vicino Oriente, dell'antichità, di altre tradizioni, eccetera, chiariscono definitivamente che la giovane donna prima delle nozze deve essere vergine. Quindi la verginità prematrimoniale in quel contesto era considerata una condizione scontata. Che qualcuno riflette sulle questioni terminologiche, ma i termini in ebraico vengono utilizzati sia per indicare giovane donna sia per indicare la vergine, sono sinonimi, anche se si è giocato molto su questa parola, ma lì il concetto è molto semplice. Maria è una giovane donna, non ha, lei stessa dice, non ho conosciuto uomo, non conosco uomo, quindi lì la condizione è diversa. Altra cosa è riflettere sulla perpetua verginità di Maria, che è una condizione che nelle tradizioni cattolica occidentale e orientale richiama, no? Non è una condizione legata alla dimensione morale, anche in questo caso, ma richiama la verginità di Eva nel giardino, perché Eva, prima di conoscere Eva, conosce Adamo quando escono dal giardino, no? Se leggete il testo biblico, usciti dal giardino, Adamo conobbe Eva in senso biblico e concepirono un figlio. Prima dell'uscita dal giardino, nel giardino la condizione di Eva è una condizione ancora verginale. Quindi questa condizione di Maria come nuova Eva viene richiamata poi nelle due tradizioni. È una scelta interpretativa, è una scelta di tradizione, quindi è una scelta interpretativa, come è tutto scelta interpretativa. È una scelta interpretativa che le comunità occidentali e orientali poi hanno maturato e hanno portato avanti come immagine dell'uomo che, una volta passato attraverso il battesimo e rinnovato dai sacramenti della riconciliazione, eccetera, ripristina la sua originale innocenza. Voi sapete che nel cristianesimo abbiamo una condizione legata al sacramento del matrimonio che assicura assolutamente particolare. Lo sposo e la sposa, ogni volta che si uniscono, non infrangono il vincolo di verginità né il vincolo di castità. Cioè significa che la sposa è sempre vergine. Sempre. Perché il matrimonio come sacramento non infrange il vincolo né della castità e né della verginità. Che è una condizione estrema, perché reintegra la condizione dell'uomo. Non c'è niente che si debba infrangere o rompere. La vostra originale innocenza permane sempre, perché il sacramento del matrimonio fa dei due uno, e di conseguenza non c'è più la dimensione della verginità o castità. La castità matrimoniale significa che l'uomo e la donna si uniscono, non significa che castità matrimoniale fanno voto di astinenza per 40 giorni. Non è quella la castità matrimoniale. Castità matrimoniale è esattamente il momento in cui l'uomo e la donna si uniscono. Sono casti se si uniscono. Lo sposo e la sposa non sono casti nel momento in cui si uniscono ad altre. Quella è la rottura del vincolo di castità, è il problema dell'adulterio. È l'adulterio che rompe la castità della coppia, ma la coppia è sempre casta, sempre, sempre. Cioè, quindi significa che la condizione di verginità perpetua di Maria non riguarda solo coloro che si sono consacrati perpetuamente nella verginità, no, con la verginità di Maria è ripristinata la condizione verginale di tutti gli uomini e di tutte le donne dell'umanità, perché si reintegra quell'originale innocenza che ci appartiene. Non dimenticate che prima di essere peccatori eravamo innocenti, è così che Dio ci aveva pensati, innocenti, non peccatori. Prima del peccato originale c'è l'originale innocenza. Prima del peccato originale esiste l'originale innocenza, ripristinata nel sacramento del battesimo. Quindi dopo il battesimo ritorniamo originariamente innocenti per quello che riguarda il cristianesimo. Poi nell'incarnazione Dio ha reso originariamente innocenti tutti gli uomini e tutte le donne dell'umanità, no? Perché noi non ci chiamiamo fratelli. In questi giorni c'è stata una piccola discussione al Terco con un fratello di comunità riformata e io ho detto noi siamo fratelli, lui mi ha detto no, la mia comunità non mi permette di chiamarti fratello perché noi non consideriamo fratelli nel battesimo, ma noi consideriamo i fratelli solo nella fede, e non condividendo tu il mio credo non sei mio fratello. E io ho risposto dall'altra parte, ma pure io non chiamo i fratelli per il battesimo, per me la fratellanza è nell'incarnazione, cioè nel momento in cui Dio si è fatto uomo tutti gli uomini mi sono fratelli, e non solo gli uomini, penso un poco pure le piante, gli animali, le stelle e tutto il resto appresso, perché Dio ha preso su di sé la sostanza. Quindi anche io non chiamo i fratelli a motivo del battesimo, altrimenti un musulmano non lo chiamo fratello, lo chiamo creatura di Dio, ma non ci penso nemmeno per l'anticamera del cervello. Ancora in alcuni contesti cattolici è utilizzata la differenza, dicono che i battezzati sono figli di Dio e i non battezzati sono creature di Dio, quasi una condizione animalesca, che poi va pure bene. Mi dispiace per gli animali che vengono assimilati, figurate, per noi, a noi ci va pure bene, mi dispiace per gli animali. Allora, quindi questa originale innocenza, la verginità, la richiesta di Maria, la domanda di Maria, come avverrà questo se io non conosco uomo, non ha nessun intento di ordine morale. La questione è, sarà rispettata la mia libertà e la legge nella quale io sono cresciuta? Perché io altrimenti non posso acconsentire a questa cosa, perché io in questo sono cresciuto. Quando l'angelo le spiega come avverrà, in quel momento Maria utilizza un termine tipicamente giudaico, ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Cioè, io mi riconosco in questo. Un mistero di libertà rispetto a questa cosa, ma visto che la fede non chiude gli occhi ma li apre, e che non esiste la fede cieca, che è un'invenzione letteraria ed è anche un contratto in termini, perché fede cieca è proprio un termine bruttissimo, tra le altre cose alla luce del fatto che Gesù Cristo gli occhi li apriva ai ciechi, l'immagine di fede cieca è questa fede cieca che non vede niente, è proprio terribile, terribile, terribile. Ma al di là di questo, tanto è vero che quando dirà Tommaso beati coloro che crederanno senza aver visto, rispetto al mistero della sua risurrezione, poi un po' più avanti si prende la briga di riapparire ai discepoli sul lago. Quindi questa condizione di beatitudine è una condizione che apre e non chiude sostanzialmente. Ma la fede cieca non è un concetto biblico, non è un concetto che è contenuto all'interno della scrittura. Il popolo ha sempre dovuto vedere l'opera di Dio che si realizzava. La condizione, l'ebreo non dice io credo in un Dio che non vedo, l'ebreo dice io credo nel Dio la cui opera vedo nella mia vita. Cioè, non è possibile che tu dica che Dio non lo vedi. Se tu non vedi l'opera di Dio nella tua vita, quello è un problema, ma che Dio operi nella tua vita, questo è un dato. Veramente che tu apra gli occhi sull'opera di Dio, piuttosto che chiudere gli occhi, la fede li deve aprire su altre realtà e altre dimensioni. Allora, Dio, Gesù Cristo, gli occhi a ciechi li apriva, non li chiudeva, quindi la fede al massimo deve aprire gli occhi, non li deve chiudere, e la prima apertura d'occhi deve essere sui bisogni del fratello, no? Questi te li deve aprire, veramente la fede ti deve aprire gli occhi sui bisogni del fratello, prima ancora che il fratello chieda, che è un'apertura immensa in una società cieca rispetto alle povertà dell'uomo. Maria che cosa fa? Altro che fede cieca, prende e va da Elisabetta sua parente. L'angelo le aveva detto nell'annuncio, Elisabetta tua parente, che tutti chiamavano sterile, è incinta di 6 mesi. E Maria prende e va da Elisabetta sua parente. con la quale si tratterrà per 3 mesi, 6 e 3 fa 9, fino alla nascita del Battista. Perché fede cieca, ripeto, non è un concetto che può essere applicato. La Vergine deve toccare e deve vedere la realizzazione dell'angelo, dell'annuncio che l'angelo le ha fatto. Nell'annuncio, l'unico modo per toccare con mano l'annuncio era andare da Elisabetta, sua parente, perché per quanto riguarda il suo concepimento avrebbe dovuto ancora aspettare del tempo per potersene accertare, mentre invece Elisabetta è incinta di 6 mesi, qualcosa si deve vedere, anche un accenno. E la cosa bella è che appena Maria arriva, Elisabetta è saluta, Elisabetta dice: il bambino ha sussultato nel grembo, proprio a dare subito il segnale del fatto che io aspetto un figlio, che per Maria è forse la parola più bella che le possa essere detta in quel tempo, in quel momento. Perché questo? Perché l'annunciazione comincia con l'angelo, ma finisce con Elisabetta. L'annuncio inizia con il messo angelico, ma l'ultima a chiudere l'annuncio è Elisabetta, sua parente. Non è un altro passaggio dell'annunciazione. Lei chiude l'annuncio e lo chiude in bellezza. Lo chiude in bellezza. Perché Elisabetta dice una serie di cose che l'angelo aveva omesso. Elisabetta aggiunge all'annuncio dell'angelo, non lo riprende, ma aggiunge alcuni aspetti. Perché non dimenticate che anche Elisabetta ha concepito un figlio dopo che questo figlio le è stato annunciato a Zaccaria da un altro angelo. Quindi lì c'è un confronto della loro esperienza di fede. Sono due donne che, più che vedere andare a comprare i vestitini ai figli che stanno per nascere e farsi regali per la nascita, il birth party adesso si chiama, party per la nascita, due donne che devono fare un confronto schietto e sincero sulla loro esperienza di fede, che è un'esperienza di fede carnale, non ha niente a che fare con esperienze di ordine soprannaturale o spirituale. Lì sono due donne che devono vedere la questione del figlio. La cosa bella, ed è questa forse l'aspetto forse più interessante, è che Giovanni Battista risponde alla sua vocazione fin dal grembo di sua madre. Perché la chiamata del Battista era quella di annunciare l'arrivo del Signore, e lui non si trattiene dalla sua vocazione nemmeno nel grembo materno, annunciando per primo alla madre che è arrivato il Signore. Quindi Giovanni risponde alla sua vocazione dal grembo materno. Il problema dell'aborto nella tradizione cristiana è proprio questo. Non è il fatto noi riduciamo tutto banalmente a delle questioni di giudizi morali, anche piuttosto spiccioli, sulla vita degli altri. La questione dell'aborto è questa: il soffocare una vocazione. C'è una chiamata alla quale si risponde già dal grembo materno, una chiamata, e quella chiamata viene messa a tacere. E quello è il problema. Tant'è vero che con Baltasar parlava dei profeti muti, no? A proposito dell'aborto. Quindi c'è il Battista che risponde a quella sua vocazione per la quale era venuto al mondo a partire dal grembo materno. Cosa doveva fare? Annunciare la venuta del Signore, preparargli le strade, e lui lo fa alla madre. Tra le altre cose è strano, perché se molte di voi qui hanno avuto l'esperienza della maternità, i bambini si muovono nella pancia della madre, quindi dovrebbe essere una cosa abbastanza normale, abbastanza naturale rispetto a questa cosa. Elisabetta non sa che Maria è incinta. Elisabetta non è al corrente della gravidanza di Maria, eppure percepisce qualcosa. C'è qualcosa che Elisabetta percepisce. In una lettura di una comunità credente, la comunità lucana, che legge questo brano del Vangelo, la volontà non è quella di sottolineare l'aspetto miracolistico generale di tutta la vicenda. La volontà è dire questo: che quando Dio entra nella vita degli uomini, Dio si fa carne, si fa figlio, perché Dio è entrato nella Vergine, Dio si è incarnato, ma anche entrando nella vita di Elisabetta, Dio ha realizzato il suo agire in carne, non ha fatto un qualcosa di spirituale. Dio ha parlato alla vita di questa donna facendo carne, nella vita di Maria facendosi carne, nella vita di Elisabetta concretizzando la sua parola in carne. Per dire una cosa molto semplice, ad una comunità lucana del 80 d.C., eccetera, guardate che quando Dio parla nella vostra vita, Dio si incarna, non parla in maniera astratta. Dio prende sempre forma nella vostra vita e si allarga nella vostra vita. Cioè Dio nella vostra vita prende spazio, prende uno spazio importante, quindi è quella l'idea e la dimensione, non l'aspetto miracolistico, che è un aspetto secondario rispetto a questa dimensione, perché il concetto di parola e il concetto di fatto nella tradizione ebraica sono la stessa cosa. La parola davar significa sia parola che fatto. Dio parlò e fece sono la stessa cosa. Cioè l'effetto, la parola di Dio è performante, cioè forma, cioè questo aspetto performativo della parola di Dio, cioè che quando Dio parla realizza, non parla per dire qualcosa, fa e nel fare parla. Quindi c'è una dimensione concreta di questa cosa, chiaro? Quindi c'è questa dimensione di Dio che agisce, che parla e che traduce questo suo parlare in carne. Allora penso che adesso possiamo prendere una pausa di 5 minuti, giusto padre? Di 5 minuti di pausa per prendere aria, poi ci parliamo dopo, Renato. Allora, 5 minuti di pausa e dopo vediamo il Magnificat, perché il Magnificat è la risposta di Maria all'annuncio di Elisabetta rispetto ad una dinamica importante che riguarda il mistero dell'incarnazione che noi stiamo andando a celebrare. Quindi ci vediamo tra poco. Potete riposare, non evadete però. No, vi conviene, però non lo fate.
Qualche domanda dopo?
Sì.
Thank you.